deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina sulla nostra isola è arrivata Lia Cigarini, avvocato e tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano. Buongiorno Lia Cigarini.
Buongiorno.
Lia, com'è andata, se ce la vuole raccontare, la fondazione della Libreria delle Donne?
Dunque, eravamo state a Parigi perché un certo momento nel sede del collettivo dei gruppi femministi dell'autocoscienza di Milano era arrivato un invito firmato Psychanalyse et Politique che ci invitava a un grande convegno in Normandia, Vieux-le-Villet. Noi siamo andate prima tappa a Parigi, poi in Normandia, e lì si era aperta da un anno una deliziosa, credo in Rue Saint-Père a Parigi, la libreria delle Librairie des Femmes. Quindi appena tornate dal convegno abbiamo incominciato a riunirci, quelle che erano andate lì, che erano una decina, sia entusiaste dell'incontro sia entusiaste di avere una libreria a Milano. Abbiamo incominciato a riunirci per metterla in piedi, ecco. Allora abbiamo chiesto se il comune ci poteva affittare in pieno centro, al centro di Milano, una piccolissima libreria. Il comune ha detto di sì, poi ci riunivamo 2 o 3 volte alla settimana per pensare quali fossero i libri. Avremmo continuato a scegliere, a parlare dei libri. 9 mesi. Avevamo già un'architetta che era nel gruppo, aveva con pochi soldi messo qualche scaffale, e noi non aprivamo mai perché era troppo importante scambiarci tu chi preferisci, e una dice: ah no, io senza la Compton Barnett questi li dobbiamo avere, faccio un esempio. Un'altra invece era patita di non so quale cosa. Alla fine è successo che io innamoraro anche coi libri solo di Feltrinelli e Longanesi, ci avevano dato i libri in deposito, e insomma abbiamo detto: tiriamo su la Saracinese.
Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini.
L'idea era quella di mettere in evidenza le grandi scrittrici. Stiamo parlando del 1975, la scrittura delle donne non era presa in considerazione. Si è presentato subito un vigile con l'aria scettica, che visto i pochissimi libri che c'erano, che noi avessimo la licenza, tutto a posto. Invece era così, il vigile se n'è andato.
Cosa ha rappresentato per il femminismo milanese, se c'è stato un femminismo milanese, o se è ragionevole definire, aggettivare il femminismo anche come milanese? Cosa ha rappresentato la Libreria delle Donne?
Ecco, io penso che femminismo milanese si possa, la definizione sia giusta, ci sia un particolare femminismo milanese. Qui a Milano, alla fine degli anni 60, abitava Carla Lonzi, ad esempio. Poi a Milano era venuto il Cerchio Spezzato, un gruppo che era a sociologia a Trento, aveva fatto sociologia a Trento. Quindi esisteva quello che forse si può chiamare il primo gruppo italiano, perché aveva un documento anche nel 1966. Tutti pensavano che queste prime che arrivavano in massa all'università volessero stare con i loro compagni, erano emancipate perché facevano l'università appunto a Milano, Trento, Roma, eccetera, e invece di stare con durante il 68 con i leader del 68 eccetera, si sono messe tra sole donne. Questo gesto, oltre a andare tra sole donne, ricordava anche qualcosa di arcaico, quando le donne erano talmente separate dagli uomini addirittura da stare tra di loro con piacere. Anche con questo gesto imprevisto di riunirsi tra sole donne si cambiavano i tempi della politica, perché noi abbiamo incominciato a raccontarci la nostra esperienza, più l'esperienza che il vissuto, quindi altrove, in un altro luogo, altrimenti, cioè con una pratica politica che non era prevista né considerata politica a tutti gli effetti, quasi clandestini, perché nessuno sapeva in quali serate, in quali case, perché cambiavano. Ed è stata questa, per alcuni compagni, amici, mariti, fidanzati, un trauma spaventoso, perché sono sparite dai luoghi che frequentavano insieme, non sapevano che cosa questi gruppi facessero.
Siamo qui questa domenica mattina con Lia Cigarini, avvocata e tra le persone che hanno fondato la Libreria delle Donne di Milano. Lia, come si rapporta all'idea dell'isola deserta? Ci starebbe su un'isola deserta?
No.
Come se la immagina quest'isola deserta?
Ma io penso a qualche isola italiana. Vabbè, a Capri starei bene.
Lia, che libro porterebbe con sé sull'isola deserta?
Beh, è quasi una banalità, ma sarebbe Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Perché porta Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e quando è che ha letto per la prima volta Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen?
Dunque, a 12 anni era. Me l'ha regalato mia zia, che era una donna molto intelligente, insegnante, eccetera. Naturalmente forse pensava che fosse un libro per una dodicenne, perché in Italia, chissà perché, Jane Austen veniva pensata come una scrittrice per fanciulle, per ragazzine. E forse invece questa zia così intelligente e colta ha pensato che poteva essere il libro di formazione per me.
È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie, e benché poco sia dato sapere delle vere inclinazioni e dei proponimenti di chi per la prima volta venga.
Io avrò letto 5-6 volte, non mi ricordo il numero, Orgoglio e pregiudizio, come Emma, come gli altri libri di Jane Austen. Comunque, se pensi che non c'è una scena dove non ci sia una donna, Jane Austen ha messo le basi perché le donne fossero rispettate. Quindi Jane Austen da questo punto di vista, poi che lei molto materialisticamente pensasse che a quei tempi una donna faceva bene a sposare un ricco, mi sembra che avesse ragione, insomma, penserei anch'io.
Insomma, non volete sapere chi l'ha preso in affitto? Esclamò a questo punto sua moglie, cominciando a perdere la calma. Visto che ci tenete a raccontarmelo, non sarò io ad impedirvelo, cara. Tanto bastò per incoraggiarla.
Genosta era femminista?
Dunque, non femminista nel senso che ho detto del femminismo delle quote, del femminismo della parità e dell'uguaglianza. Genosti aveva chiaro che i sessi erano due, che gli uomini dovessero rispettare le donne. Ecco, che io credo che sia una cosa importante il rispetto, riconoscere autorità anche alle donne, rispetto e autorità. Quindi penso sì. Siccome è la mia scrittrice di formazione, ho scoperto di molte altre, soprattutto in Inghilterra, dove ho molte amiche femministe, credo proprio di sì.
Mr. Bennet, replicò sua moglie, come si può essere così noiosi? È evidente che intendo dargliene una in moglie. È con le stesse intenzioni che Mr. Bingley è venuto a stabilirsi qui. Intenzioni? Che sciocchezze andate dicendo! Vi sono molte probabilità che gli succeda di innamorarsi di una delle nostre figlie, perciò bisogna che vi...
Lia Cigarini, com'è stato fare l'avvocata a Milano nei primi anni 60?
Beh, io ero un po' avvantaggiata perché avevo un padre avvocato e ho lavorato nel suo studio. In questo senso partivo bene, sicuramente. Io ho esitato, per un anno ho insegnato e niente, ho capito che non avevo nessuna vocazione pedagogica e alla fine ho fatto la cosa più facile, avendo la laurea in giurisprudenza sono andata a fare l'avvocato nello studio di mio padre, senza una grande vocazione quindi.
Lia, ma alla fine, nonostante non avesse la vocazione, come ha detto, le è piaciuto fare l'avvocata?
Dunque, mi è piaciuto quando finalmente sono diventata avvocata delle cooperative a proprietà indivisa. Vale a dire, queste cooperative che sono state fondate da lavoratori alla fine dell'Ottocento, intorno all'inizio del Novecento, questi avevano fatto la scelta che la cooperativa rimanesse proprietaria degli alloggi e la assegnasse ai soci. Mi sembra che questa fosse una traccia di socialismo, l'unica rimasta forse. Lì ho potuto fare la professione come piaceva a me. C'è stata quasi una coincidenza perché nel 66 ho incominciato l'avvocatura e il femminismo, ecco, e quindi è diventato la famosa pratica relazionale che era la nostra, il partire da sé e stabilire relazioni con altre donne. Lì si poteva fare naturalmente con uomini e donne lì.
Padre avvocato, quindi immagino borghesia milanese, come l'hanno presa i suoi genitori quando ha cominciato, ha detto, è tornata a casa e ha detto sono femminista, com'è andata?
Devo dire che era una famiglia speciale perché mio padre era sì, si era laureato in giurisprudenza, però ha potuto fare l'avvocato solo nel 45 perché prima era antifascista, quindi tribunale speciale, quindi confino, quindi non iscritto all'ordine, che non si potevano iscrivere, e quindi una famiglia un po' speciale, ecco. Mia madre era un'insegnante e quindi in una famiglia così si sapeva che c'era, come si diceva allora, la questione femminile. Cioè mio padre aveva letto qualcosa, che c'erano gli operai contadini, ma c'era anche le donne discriminate, ecco. Che cosa abbia capito lui personalmente della differenza tra la questione femminile, come l'hanno vista anche Gramsci eccetera, e invece il soggetto politico donne, ecco, che invece è la pratica, poi chissà, cioè, no chissà, dice, ma dove vi riunite? Infatti è comparso per gentilezza quando si è aperta la libreria, perché lì ha capito che c'era anche un luogo, ma certo i gruppi di autocoscienza nelle case non le considerava politica. Mia madre invece ha sempre dimostrato simpatia, ma era una donna molto orgogliosa, quindi che aveva fatto la sua battaglia per l'autonomia e difendeva quella, non è che volesse ributtarsi nella mischia, ecco.
Siamo qui questa domenica mattina con Lia Cigarini, avvocata milanese, fondatrice della Libreria delle Donne di Milano, che ha portato con sé Jane Austen per resistere sull'isola deserta, sulla quale tuttavia non rimarrebbe neanche un minuto di più della durata di questa intervista. E poi l'isola a Capri. Prendiamo l'isola deserta, esatto. Lia, che film porterebbe con sé sull'isola deserta?
Ah, a qualcuno piace caldo.
Lia, perché a qualcuno piace caldo?
Beh, perché c'è Marilyn Monroe e poi c'è uno dei registi che ho già detto che a me l'ironia piace, Bill Wilder, e poi la battuta finale. Nessuno, perché c'è un signore e un altro signore, e il signore dice, come fa a intendere che due, perché uno dei due signori è vestito da donna, che si ameranno, e lui dice: ma io sono un uomo, nessuno è perfetto. Beh, quel finale è delizioso.
Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa e il merletto bianco.
Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
Qualche colpo di forza.
Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
Perché no?
Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
Non mi importa.
E fumo. Fumo come un turco.
Non mi interessa.
Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
Ti perdono.
Non potrò mai avere bambini.
Li adotteremo un po'.
Ma non capisci proprio niente, Oscar.
Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.
Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, A qualcuno piace caldo di Billy Wilder, e la musica, che musica porterebbe?
Beh, qui mi trovi proprio impreparata, perché io sono completamente sorda alla musica. Se si ballava a qualche festa, io devo aspettare un attimo per vedere se ballava, se era tango quella o valzer, quindi capisci? E anche pure se avevo avuto un passato politico, ovviamente è dato il padre di sinistra, anche l'Internazionale dovevo sentire quelle parole. Adesso devo dire che dopo 60 anni l'Internazionale forse la riconosco, quindi mi trovo impreparata. C'era un mio amico che diceva: ma tu perché ti fai un problema di questa tua sordità totale alla musica? Perché in fondo la musica dodecafonica, quella potresti benissimo amarla, però insomma era una battuta. Sì, io non avevo nessun talento di quelli che si dicono musicale, oppure sa disegnare. No, io facevo fatica perché non so, quelle che hanno fatto le medie un tempo, che a noi ci facevano fare quel vaso che si doveva ombreggiare, beh, io sono neanche quello, mi riusciva bene. È una, poi non ho mai scritto un rigo di poesia, niente, talenti naturali nessuno.
Lia, è stato complicato essere femminista lungo questo arco lungo e produttivo della sua vita? È stato faticoso essere femminista per 50 anni?
No, beh, è stata una grande passione, quindi lì non senti la fatica, ecco. Dopo questo balzo fuori, prima di tutto è passata questa sofferenza di essere appassionata del diritto, appassionata della politica e avere solo di fronte una sfilata di uomini. Ti voltavi verso la televisione, tutti uomini, al cinema pressapoco, tutti uomini. È la generazione che voleva esserci nel mondo e che era circondata. Situazione cambiatissima, adesso l'esposizione pubblica delle donne è fortissima, forse le avvocate sono in maggioranza donne. Invece noi abbiamo avuto questo incubo fallico, infatti abbiamo parlato di stupro simbolico, c'era quello carnale ma c'era anche quello. Quindi è stata una generazione che ha sofferto, ma siccome ha avuto una pensata politica, cioè l'hanno avuta per prime le americane che hanno detto vi salutiamo, questi avevano posto, come dicevo, all'ordine del giorno la questione femminile, quelle le hanno salutate, se ne sono andate, hanno fatto i primi gruppi di presa e coscienza. Quindi faticoso no, appassionante secondo me, anche perché qualche risultato l'hai visto. E io poi sono curiosa, infatti se c'è una cosa che per cui non vorrei morire è perché voglio sapere come va a finire, ecco.
Lia è stata femminista anche durante quelli che abbiamo chiamato e si chiamano e tutti riconosciamo come anni di piombo. C'è stato un rapporto tra il femminismo e la lotta armata?
Direi di no come rapporto. C'era già la critica, ma non la critica, insomma, che dovevi uscire, quel balzo che ti dicevo prima, andiamo fuori dai partiti, dai gruppi, da tutto quello che gli uomini nel bene e nel male, anche nel bene, facevano. E quindi poi credo che ci sia stato qui a Roma, ma allora qualche cosa di politica o qualcuna è andata nelle carceri anche per parlare con alcune, ma dopo, quando c'erano state le condanne. Io personalmente assolutamente no, e poi penso che anzi se si doveva lasciare qualcosa, quello era il più maschilista, ecco, del, noi parlavamo di conflitto relazionale, quindi...
Lia, quanto è stato importante creare spazi per le donne dove le donne potessero discutere e dove le donne potessero darsi il permesso anche di amare altre donne?
C'è stato un detto di Antoinette Fouque, grande pensatrice francese della differenza. Noi eravamo in una situazione in cui le donne amavano gli uomini e gli uomini amavano gli uomini. E questa era la situazione a cambiare. Io credo che quel gesto imprevisto di fare riunioni sulle donne sia stato proprio l'inizio di quello. Che le donne dovevano amare le donne così come gli uomini amavano gli uomini, ecco. E quindi dall'inizio solo le donne mi sembra che sia stata una cosa precisa, infatti sono nati amori. E adesso penso che in questo senso la situazione sia molto cambiata, tranquillamente le donne fanno gruppi anche che stare insieme senza nessun grande significato politico. Vedo che ci sono le brigiste donne, insomma appare chiara e presente che lo stare tra donne ha un senso che arricchisce la tua forza e la tua autorità.
Lia, lo scorso anno è naufragata sull'isola deserta Luciana Castellina, la quale diceva che non si può amare un'idea se uno non ha almeno amato una persona. Come si rapporta rispetto a questa asserzione che io personalmente credo vera?
Siccome avevo questa grande passione politica, stavo tra donne perché quella, avevo capito, era la rivoluzione della mia vita, mi sono subito detta: ma adesso di che cosa parlo con gli uomini? Siccome per me l'amore era legato alla passione politica, quindi ho, come tu dici, amato una donna.
Ringraziamo Lia Cigarini per essere stata con noi questa mattina sull'isola deserta. La rimandiamo alla sua passione politica e alla Libreria delle Donne di Milano, che c'è e con molti libri, molti più libri di quando hanno alzato le serrande, come dice Lia Cigarini. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Una buona domenica da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.